impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza.
Esatto. Se mi fate presente qual è il problema, poi dovete capire.
Lei si chiama?
Funziona?
Si chiama?
Nicola Fratoianni.
Nato?
A Pisa il 4/10/72.
E abita?
Abito a Bari, in via Manzoni 29. Sono domiciliato, residente ancora a Pisa, in via Sant'Antonio 62.
Va bene, allora esamina lei, la collega Tartarini. Prego.
Buongiorno. Io come prima domanda le chiederei che ruolo svolgeva lei, ovviamente relativamente alla sua attività politica e alle manifestazioni di Genova nel 2001, e che ruolo svolge in oggi.
Allora, all'epoca del G8 io ero il responsabile nazionale organizzazione dei giovani comunisti, dell'organizzazione giovanile di Rifondazione Comunista, e sulla base di questo ruolo e dell'attività dell'organizzazione presi parte all'attività di organizzazione delle giornate genovesi del G8 e poi allo svolgimento di quelle giornate. Oggi invece sono segretario regionale del Partito della Rifondazione Comunista in Puglia.
Grazie. In questa attività preparatoria, se volesse brevemente raccontarci in cosa è consistita la preparazione delle giornate di Genova, per quello che è stata la sua esperienza, e se ha avuto anche, diciamo così, contatti con le forze dell'ordine, se ha partecipato a riunioni in cui si organizzavano le manifestazioni per quanto appunto attiene alla disobbedienza civile.
Allora, l'attività di organizzazione delle giornate è consistita in molti momenti diversi. Il primo, le riunioni frequenti a Genova nei mesi successivi, con una cadenza che via via diventava più frequente, quasi settimanale negli ultimi mesi, erano le riunioni del Genova Social Forum, prima in una lunga fase assemblee più larghe con la presenza di tutte le associazioni, le organizzazioni politiche e sociali che dettero vita al cartello del Genova Social Forum, con centinaia, se non ricordo male, di sigle, di aderenti all'epoca. E poi via via con riunioni più ristrette nelle quali le varie associazioni indicavano dei portavoce, dei rappresentanti, e io a quell'epoca per i giovani comunisti insieme all'allora coordinatore nazionale partecipavo anche a queste riunioni che definivano l'impostazione politica delle giornate del contro G8 come elemento fondamentale, i passaggi di comunicazione e di organizzazione anche sul piano comunicativo di quelle giornate, e poi infine anche l'organizzazione concreta dello svolgimento delle manifestazioni, compresa naturalmente quella che è stata poi conosciuta col nome di disobbedienza civile, che si è concretizzata con lo stadio Carlini e il corteo di via Tolemaide.
Ecco, proprio rispetto all'organizzazione, diciamo, più pratica e materiale, se ci può riferire come era organizzato il corteo delle tute bianche, che tipo di, tra virgolette, strumentazione veniva adottata. E se ci può spiegare appunto come avrebbe dovuto funzionare la strumentazione che era presente nella manifestazione.
Ma il corteo era un corteo molto grande, la sua impostazione era un'impostazione su cui, come dicevo prima, si era lavorato molto anche sul piano della comunicazione politica, e si era lavorato molto perché l'impostazione che avevamo tentato di dare a quella manifestazione era un'impostazione che rendesse evidente il segno politico di quel corteo, anche attraverso la messa in vista, in trasparenza della cosiddetta strumentazione, delle protezioni personali, le imbottiture di gomma piuma, degli scudi a protezione, quelli piccoli di plexiglass e quelli grandi, che addirittura non soltanto pubblicizzammo nelle fasi precedenti, ci furono conferenze stampa in cui fu spiegato quali strumenti sarebbero stati usati, a quale scopo e con quale modalità, cioè con una modalità di difesa dei corpi, non offensiva, che escludesse ogni forma di aggressività attiva del corteo verso chiunque si trovasse davanti, ma anche verso le cose. Ricordo che uno degli elementi che caratterizzò a lungo la discussione del Genova Social Forum e anche della parte di manifestazioni, di organizzazione alla quale io prendevo parte con più assiduità, fu il patto con la città, cioè la costruzione di una relazione preventiva con la città che dicesse chiaramente quali erano le intenzioni dei manifestanti, escludendo ogni forma di aggressione attiva verso le cose e le persone della città, comprese nella loro interezza. Ricordo anche che oltre alle conferenze stampa e alla pubblicizzazione preventiva, insomma in ogni forma di questa strumentazione, delle sue modalità d'uso, la mattina della manifestazione, se non ricordo male, forse non ricordo con certezza se è la mattina del 20 o la mattina del 19, ma insomma nelle immediate precedenze della manifestazione ci fu allo stadio Carlini una perquisizione delle forze dell'ordine. Io ero quella notte a dormire in una casa privata che ci ospitava con il coordinatore nazionale dei giovani comunisti. Ci chiamarono intorno alle 6 del mattino, se non ricordo male l'orario, mi sembra fosse quello, per avvertirci che davanti allo stadio Carlini si erano palesate delle forze dell'ordine in grande numero. Arrivando scoprimo che erano carabinieri già schierati in assetto antisommossa fuori dallo stadio Carlini di fronte a uno degli ingressi principali. Noi arrivammo dopo una discussione molto rapida all'interno con gli altri manifestanti, gli altri organizzatori, e una trattativa con le forze dell'ordine presenti all'esterno dello stadio, decidemmo di comune accordo di consentire una perquisizione, una visita guidata dello stadio insieme a noi, per mostrare quello che c'era dentro lo stadio, per mostrare la strumentazione e anche ancora una volta per spiegare di fronte alle telecamere. Chiedemmo la presenza anche dei giornalisti insieme alle forze dell'ordine per spiegare a che cosa serviva quella strumentazione. Dopo poco infatti aprimmo i cancelli, entrarono alcuni funzionari credo di pubblica sicurezza, della Digos, non ricordo con precisione, che accompagnati da alcuni di noi, naturalmente seguiti da anche un numero maggiore di persone, ma accompagnati da alcuni di noi in particolare, furono guidati all'interno dello stadio. Gli furono mostrati gli strumenti, tutti gli strumenti, sia gli scudi grandi, quelli di plexiglass che costituivano la parte iniziale poi del corteo, quando il corteo comincia a scendere fuori dal Carlini, sia gli scudi personali, sia le protezioni individuali, spiegandoli anche ancora una volta le modalità d'uso e il senso di quella strumentazione. Accompagniamo anche, dopo un giro di tutto lo stadio, di tutta la pista che circondava lo stadio, le forze dell'ordine all'interno, nella parte interna dello stadio, nei sotterranei dello stadio, dove si erano assemblati questi grandi scudi, si erano preparati i materiali, c'erano tanti materassini di quelli che si usano per dormire col sacco a pelo e che servivano per costruire queste protezioni, chiamiamole così, un po' artigianali, che poi ci saremmo messi addosso, che avremmo indossato una volta usciti dallo stadio per cominciare il corteo di via Tolemaide.
Non rifarei vedere il video, che è quello che abbiamo già visto anche poco fa e che fa riferimento alla situazione che ha descritto il test. Le chiederei però se ci descrive l'atteggiamento delle forze dell'ordine in quella situazione.
Ma devo dire, l'atteggiamento delle forze dell'ordine, appena arrivati, l'impressione fu anche forte, perché c'era uno schieramento molto rilevante. All'interno però, durante la perquisizione, l'atteggiamento mi sembrò, non so se rilassato può essere un termine efficace, ma insomma un atteggiamento tranquillo, perché c'era una completa disponibilità a mostrare tutto quello che lì dentro era disponibile. A ogni richiesta fu risposto affermativamente e l'atteggiamento dei funzionari che stavamo accompagnando fu appunto molto rilassato. Ci fecero domande, ci chiesero ulteriori spiegazioni rispetto agli strumenti, ci chiesero che senso avevano quegli strumenti e quale uso avevamo intenzione di farne. Noi rispondemmo, finita questa visita guidata, perché poi di questo si trattò, di un grande giro molto lungo nello stadio, li riaccompagniamo all'uscita, tenemmo una breve conferenza stampa, se non ricordo male, con i giornalisti presenti. Ora ne abbiamo tenute talmente tante che sui tempi non ho, dopo 5 anni, questa certezza, ma insomma la situazione si concluse molto tranquillamente, i reparti se ne andarono e la situazione si tranquillizzò.
Ecco, nessuno delle forze dell'ordine presenti disse a lei o ad altri responsabili della manifestazione dello stadio che non avreste potuto utilizzare quella strumentazione, compresi i grandi scudi di plexiglass nel corteo del 20?
Assolutamente no, a me no, certamente, io però difficilmente penso che sia stato possibile una comunicazione del genere, intanto perché ho accompagnato da vicino i funzionari in tutto il giro e quindi credo che me lo ricorderei, e poi credo che me lo ricorderei perché quello era un punto naturalmente decisivo rispetto all'organizzazione della manifestazione. Ricordo anzi che da quel che sapevo degli incontri, delle trattative con le forze dell'ordine, che io non ho mai svolto direttamente, c'era una divisione dei compiti, anche nella nostra organizzazione c'era una divisione dei compiti, il coordinatore nazionale si occupava soprattutto di questi contatti, io soprattutto dell'organizzazione politica nostra e della loro presenza a quella manifestazione, ma ricordo che addirittura ci fu un livello di trattativa e di discussione sulla possibilità che i treni che venivano da fuori e che arrivavano a Genova il 19 nei giorni immediatamente precedenti portassero con sé gomma piuma e materiali atti a costruire questa strumentazione. Il treno da Roma che arrivò credo il giorno prima o due giorni prima, forse il 18 sera o anche addirittura in due mandate, scese dal treno con questi strumenti, con gli scudi personali. Non ci fu nessun sequestro, nessun filtro né alla stazione di partenza né alla stazione di arrivo, perché appunto era largamente conosciuta l'entità, la composizione degli strumenti e anche l'uso che ne avremmo in qualche modo voluto fare.
Ecco, allora, quindi rispetto a questo, se ci descrive qual era, diciamo così, il clima precedente alla manifestazione e qual è stato poi, diciamo così, quali sono state le determinazioni rispetto allo svolgimento della manifestazione e quindi lo svolgimento della medesima, diciamo ovviamente prima della situazione di scontro che si è verificata.
Beh, il clima era anche qui un insieme di elementi, era un clima molto teso, che per giorni era stato costruito su questo elemento di tensione, non sulla manifestazione della disobbedienza civile, ma in generale sullo svolgimento del G8. Io ricordo in quelle settimane gli allarmi quasi fantascientifici, ricordo gli allarmi sui sacchetti al sangue infetto, ricordo gli allarmi sugli attacchi terroristici di ogni ordine e grado, ricordo davanti allo stadio Carlini, anche qui se non sbaglio il giorno prima, addirittura forse il 19 o il 18, il ritrovamento di una valigetta, l'intervento degli artificieri che la fanno brillare perché si temeva la presenza di una bomba. Insomma, ricordo la costruzione di un clima che invece però si scioglie completamente dal punto di vista della tensione il 19 con la manifestazione sui migranti, che era il primo degli eventi di piazza che avrebbe aperto le manifestazioni del contro G8 e che sciolse completamente questa tensione, perché si tramutò in una grandissima manifestazione molto festosa e molto tranquilla nell'impostazione. Questo unito alle rassicurazioni che avevamo avuto anche sul terreno dell'autorizzazione della manifestazione, noi ci preparavamo a svolgere un corteo autorizzato. Noi non uscivamo dallo stadio Carlini con l'idea di dover impattare un qualche impedimento o di dover violare una negazione alla possibilità di manifestare. Noi uscivamo dallo stadio Carlini con l'idea di poter prendere parte a una manifestazione autorizzata che aveva un punto di definizione in Piazza Verdi e che in Piazza Verdi avrebbe visto, come altre volte nella pratica della disobbedienza civile, un momento di contrattazione politica che consentisse quello che noi avevamo definito una violazione simbolica della zona rossa, cioè che cosa? La possibilità di affermare il diritto che noi consideravamo inalienabile a manifestare in una condizione come quella. E per questo avevamo costruito anche la struttura del corteo con una presenza molto significativa davanti a tutta l'organizzazione dei manifestanti, compresi gli scudi, di quello che noi chiamavamo il gruppo di contatto, cioè di un insieme di persone formato da molti parlamentari, giornalisti, persone che stavano dentro l'organizzazione del movimento e che appunto avevano svolto fino a quel momento, come anche per la mia organizzazione, coordinatore nazionale, il ruolo di contatto, il ruolo di contatto e di contrattazione con le forze dell'ordine, con le istituzioni, un gruppo di contatto che avesse in quel momento, arrivati al limite dell'autorizzazione concessa dalla questura, il compito di attivare una contrattazione, a partire dalla quale fosse possibile per noi conseguire il risultato politico, che naturalmente era quello di poter segnare un successo rispetto alla possibilità di poter dire: siamo andati un metro avanti, sono entrate due persone oltre, abbiamo segnalato che quel limite poteva essere superato e che la possibilità di manifestare era riconosciuta.
Ecco, rispetto alla... lei ci stava descrivendo quindi un po' la struttura del corteo, quindi abbiamo davanti il gruppo di contatto, ecco, se poi ci descrive anche a questo punto come era organizzato il resto del corteo.
Il corteo era organizzato, e così lo avevamo pensato, con una serie di scudi, gli scudi di plexiglass che si vedono in tutti i filmati che dal G8 in poi sono circolati in modo molto diffuso, che costituiva la linea avanzata della manifestazione e che cingeva una prima parte del corteo composta da chi aveva indossato le protezioni e formava il primo nucleo della manifestazione. Dopo questo nucleo e dopo un po' di spazio c'era il camion, un grande camion dotato di amplificazione che aveva una funzione molto importante, che era quella di consentire, in una manifestazione così grande nella quale le comunicazioni a voce erano naturalmente impossibili e anche le comunicazioni a vista erano impossibili perché la coda del corteo era molto distante ed era molto difficile anche rendersi conto di quello che succedeva, il camion con l'amplificazione era lo strumento che serviva a dare indicazioni, a spiegare che cosa stava succedendo, a dire andiamo avanti, fermiamoci, rallentiamo, a organizzare lo svolgimento della manifestazione, anche il suo semplicemente muoversi lungo la strada. L'organizzazione della manifestazione era così pensato e anche così strutturato, avevamo lavorato molto sull'organizzazione, perché l'idea era quella di avere un corteo molto organizzato, perché eravamo convinti che l'organizzazione della manifestazione, la capacità di esprimere un elemento di controllo sul corteo, fosse anche la migliore garanzia di una gestione appunto politica della manifestazione e di una gestione che evitasse elementi di dispersione, elementi di sfaldamento nell'omogeneità del corteo.
Ecco, su questo aspetto del controllo del corteo, se potesse essere più preciso.
Sì, noi avevamo, lo dicevo all'inizio, avevamo nel patto con la città, nell'esplicitazione di che cosa era la disobbedienza civile, nell'esplicitazione reiterata mille volte del rifiuto e della determinazione a evitare ogni forma attiva di aggressione a ciò che avremmo trovato di fronte, uomini, persone e cose della città. In questo lavoro di organizzazione avevamo più volte, nelle settimane precedenti, anche la mattina stessa, nelle ore e nei minuti che immediatamente precedono l'uscita della manifestazione dello Stadio Carlini, ripetuto all'infinito che in quel corteo non sarebbe dovuto entrare non soltanto nessuna volontà offensiva, ma soprattutto nessuno strumento che potesse consentire una trasformazione e una torsione della natura politica del corteo in un'altra cosa che noi non avevamo scelto e non volevamo. Tant'è vero che la mattina della manifestazione, proprio mentre si sta organizzando l'uscita, e fu un'organizzazione complicata perché erano parecchie migliaia di persone, bisognava organizzare questa uscita, evitare che l'uscita fosse così improvvisata, tenere insieme tutte queste persone per i motivi che ho spiegato, durante questi minuti più volte fu ripetuto dal sistema di amplificazione dello Stadio Carlini e che avevamo attivato, fu ripetuto l'invito a tutti i manifestanti a evitare di portare con sé, se a qualcuno fosse malauguratamente venuto in mente, qualsiasi strumento atto a offendere. Fu ripetuto più volte il senso di quella manifestazione, fu ripetuta e rispiegata la natura della disobbedienza civile e le determinazioni del corteo. Ricordo in questo senso che all'uscita della manifestazione si usciva da una... c'era una strettoia da cui si passava sulle scale per poi arrivare alle cancelli di uscita a un certo punto capitò che qualche ragazzo, due o tre ragazzini giovani, non saprei dire appartenenti a quale delle organizzazioni che davano vita a quel blocco, che era il blocco della disobbedienza, furono tolti di mano anche un po' bruscamente due bastoni, peraltro piccoli, che forse avevano trovato nello stadio come materiale di risulta, furono tolti, furono lasciati lì, e fu anche questo passaggio pubblicizzato tra il resto dei manifestanti, quasi e come a dire su questo punto non solo c'è un invito, ma c'è anche l'esercizio di un filtro attivo della manifestazione, di un tentativo naturalmente nei limiti di controllare che non potesse determinarsi una condizione non scelta.
Quindi voi avevate una sorta di servizio d'ordine che controllava, diciamo così, le presenze nel corteo e quello che veniva fatto nel corteo?
Noi avevamo, diciamo così, avevamo definito una modalità di organizzazione della piazza, innanzitutto. C'erano, se non ricordo male, 7 persone, tra uomini e donne, che avevano il compito in piazza di coordinare la discesa del corteo. Coordinarla intanto per farlo scendere, perché era molto complicato tenerlo insieme, anche nella discesa, farlo stare unito, evitare appunto strappi tra la testa e il resto del corpo del corteo. E queste 7 persone di cui io facevo parte erano state individuate anche per fare in modo che un corteo composto da soggettività più o meno omogenee ma diverse, c'erano i giovani di Rifondazione, c'erano molti centri sociali italiani, c'erano tantissime e tantissime persone che venivano da parti diverse del paese e che quindi non si conoscevano preventivamente, la scelta di individuare un gruppo che consentisse di coordinare concretamente lo svolgimento della manifestazione serviva anche a fare in modo che ci fosse una riconoscibilità più immediata tra chi dava le indicazioni e le persone che componevano il corteo. Naturalmente l'idea era anche quella di tentare di esercitare per questa via e attraverso i canali che ognuno di noi, di quei 7, aveva con la sua organizzazione, il massimo del controllo su tutto il corso della manifestazione. Noi avevamo, per esempio, come organizzazione giovanile, il grosso della nostra presenza. I giovani comunisti erano presenti in quella manifestazione con qualche migliaio di partecipanti, erano una delle componenti più numerose, anche perché si trattava di un'organizzazione giovanile di partito con molti iscritti, con molti aderenti, molto forte dal punto di vista della mobilitazione. Avevamo una parte della nostra organizzazione che era davanti nella parte che apriva il corteo, aperta dai grandi scudi, e poi il grosso dell'organizzazione che stava in coda, quasi in coda, con un grande striscione nero con la scritta rossa Giovani Comunisti, e che serviva anche lì allo stesso scopo, a tenere compatti i pezzi della manifestazione e evitare che si potessero determinare elementi diversi da quelli individuati.
Ecco, più o meno a che ora uscite dallo Stadio Carlini e se avete notizia di quello che più o meno sta accadendo in città, diciamo così, negli altri punti della città?
Sì, noi usciamo molto tardi rispetto al previsto, credo dopo l'una, addirittura, insomma, tardissima mattinata, molto tardi. Avevamo dato la sveglia molto presto la mattina, intorno alle 8, fra l'altro dopo una notte pure complicata perché aveva diluviato, se non ricordo male. Questo aveva reso un po' difficile anche la vita di tutti quelli che stavano nello stadio con le tende un po' accampati. Avevamo dato la sveglia molto presto pensando di uscire prima la mattina. Rallentammo moltissimo l'uscita per due ragioni. Una era la difficoltà concreta di mettere tutto insieme, insomma, di preparare l'uscita. L'altra era che arrivavano al Carlini notizie non tranquillizzanti su quello che stava succedendo in città. Arrivavano e si vedevano notizie, perché la mattina noi ci svegliamo, cominciamo a prepararci e cominciamo a vedere su Genova alzarsi colonne di fumo. Capiamo che qualcosa sta andando male e che ci sono una serie di elementi che noi non avevamo previsto, che il GSF non aveva previsto, perché l'altra caratteristica che aveva in qualche modo guidato l'organizzazione di quel percorso era l'idea che tutte le manifestazioni, nella loro assoluta diversità, si tenessero, però, e che tutti i soggetti che davano vita a quelle giornate condividessero ognuno le forme scelte dagli altri. Quando vediamo le colonne di fumo, e soprattutto quando arrivano le notizie, cominciano ad arrivare, a circolare le notizie, non saprei ricostruire chi è il primo che le fa circolare, a chi è il primo a cui vengono comunicate, che è il primo che le raccoglie, ma arrivano le notizie che a Genova la situazione è difficile, che ci sono incidenti, e arrivano le notizie che alcuni incidenti sono anche nelle vicinanze del percorso che noi avremmo dovuto svolgere, e per questo motivo rallentiamo molto l'uscita, la rallentiamo per evitare che il corteo della disobbedienza potesse entrare in contatto con incidenti o con settori che in quel momento erano nelle piazze di Genova e che, non avendo condiviso il nostro percorso e le nostre scelte, potessero oggettivamente, a prescindere anche dalla volontà, ma determinare un cambio del quadro e una impossibilità per noi di continuare invece a impostare la manifestazione così come avevamo deciso.
Quindi uscite all'1:30, il corteo comincia a sfilare. Io ne farei vedere un'immagine di un video che è già stato mostrato, nel quale è già stata chiesta l'acquisizione, che è il 192.9 dal minuto 19:40, e le chiederei di riconoscersi e se riconosce diciamo così la situazione, se ci descrive la situazione.
Credo di essere quello, anzi sono quello, appena passato. Esattamente, stavo davanti agli scudi e facevo un po' il vigile urbano nella discesa di questi grandi scudi che si muovevano in modo un po' disordinato.
Quindi è una situazione assolutamente tranquilla.
Assolutamente tranquilla, siamo nella fase della discesa e, come credo si vede, lo sforzo maggiore è quello di evitare che gli scudi vadano avanti uno per uno, perché... e che si disuniscano due elementi. La strada era molto larga.
Sì, siamo al minuto 19:40 e qualche secondo. Va bene, le farei vedere adesso un altro video di un momento successivo, chiedendole di riconoscersi nuovamente, ed è il video 181.2 dal minuto 10:40.
Credo di essere passato, può essere. Ecco, sono lì.
Ecco,
sto fumando una sigaretta e chiacchierando abbastanza tranquillamente anche qui.
Ecco, infatti la situazione è tranquilla. Che lei ricordi, per tutta questa fase in cui il corteo scende, ci sono stati episodi di danneggiamento da parte del corteo, o comunque, diciamo così, episodi di... che hanno messo in qualche modo in crisi la vostra organizzazione?
Allora, io non ricordo episodi di danneggiamento da parte del corteo, ricordo due cose che succedono mentre scendiamo. La prima, a un certo punto, mi viene riferita, perché io stavo davanti al corteo, è l'allontanamento di un gruppetto di 4-5 persone che si era... infilato nel corteo e che visibilmente non faceva parte del corteo, aveva in mano bastoni, strumenti che non erano compatibili con la composizione del corteo, e quel gruppo fu allontanato anche bruscamente, mi fu riferito, non ci furono incidenti particolari, anche perché l'imponenza del corteo era tale che sconsigliava elementi, diciamo così, di insistenza in un tentativo di entrare in un corteo dove non si era graditi per la scelta e per l'impostazione che il corteo si era dato. Il secondo elemento è che a un certo punto, mentre scendiamo, anche qui in una fase assolutamente tranquilla nello svolgimento del corteo, salvo naturalmente la preoccupazione che veniva dalle solite colonne di fumo che si vedevano e dalla discussione che facevamo su che cosa stava succedendo, chiedendoci anche in buona parte che cosa stava succedendo in città in quel momento, si determina quando a un certo punto, scendendo sulla nostra sinistra, troviamo una macchina incendiata che ha in parte anche fuso l'asfalto, e in quel momento decidiamo di fermare il corteo. Decidiamo di fermare il corteo sia perché vogliamo naturalmente capire che cosa sta succedendo oltre, e vogliamo ancora una volta tentare di evitare ogni sorpresa.